Allora, siamo una delle ultime lezioni del corso, eh? Siamo il 26 maggio e, come è ovvio, questo corso potrebbe andare avanti molto, molto oltre, però noi cerchiamo di concludere con queste tre lezioni mie e una di Gabriele che sarà il prossimo 31, no? Il prossimo mercoledì. Quindi ricordate di portare tutto quello che c'è bisogno per procedere anche la parte, diciamo, sperimentale. Allora, noi in questo sesto ciclo prende il nome di progetti della modificazione, interconnessioni dinamiche, strutture gerarchiche e modelli intelligenti, tra virgolette. Segue appunto il ciclo precedente in cui noi abbiamo cominciato a introdurre la parola modello, che è una parola così importante nell'accezione che noi abbiamo dato, che abbiamo visto è un'accezione parente, molto parente a quello che si dà nelle scienze esatte, nella matematica, nella fisica, eccetera. Non sapete niente? No, no. Riproviamo? Vediamo. Non si è mai visto proprio? Perché l'altro deve partire da qua, no, perché prima si era, ecco, dovrebbe vedersi adesso. Allora, oggi facciamo questo ragionamento che ha appunto a che vedere con questo tema. È il tema che come grande parola diciamo di riferimento che è diventata la parola abbastanza comune oggi è il grande mondo che porta a quello che si chiama BIM, cioè Building Information Modeling. Appunto noi arriviamo a comprendere alcuni concetti che sono alla base di questo approccio, non ovviamente gli aspetti istruttivi, attraverso tutto il percorso un poco che abbiamo fatto, è molto, quindi io spero di avervi creato delle cornici mentali all'interno di questo approccio per cominciare a capire che cosa effettivamente succede. La stessa parola information, che è legata al concetto di Building Information Modeling, come dire, a me piacerebbe che quando farete un corso di Revit o un corso paragonabile, magari per prendere dei crediti professionali o per aggiornarvi, voi comprendeste molto più a fondo quali sono una serie di implicazioni di questa tecnologia, sia all'interno del ragionamento tecnico, come dire, software, sia all'interno dell'evoluzione del pensiero, come dire, applicato all'informatica che noi abbiamo seguito, sia nel caso di alcuni esempi importanti come quelli che vi ho fatto vedere la volta scorsa, cioè che al di là del fatto poi tecnico che si può apprendere progressivamente, abbiate delle basi, come dire, più solide. Allora, per fare questo, oggi non vi grazio sulla lavagna. Allora, chi non è mai venuto alla lavagna? La Biancareggio è venuta, giusto? E secondo me Alessandro Franzini non è mai venuto. È venuto. La Stella Fratini è venuta? Allora, Stella. E Chiara è mai venuta? Allora, ok, tocca a voi. Allora aspettate un attimo, ripercorriamo tutto il nostro ragionamento, d'accordo? Tutto il nostro ragionamento è questo apparente scherzo, ma in realtà non lo è proprio così tanto, cioè l'idea di cercare di concettualizzare prima quello che poi si scopre attuato nella tecnologia. Abbiamo visto il bitmap, abbiamo visto questa sorta di enorme salto visto dall'esterno, ma visto dall'interno, una volta che ne abbiamo compiuti altri, ci sembra un sistema così banale, no? In fondo, il sistema bitmap abbiamo visto che è un sistema in fondo molto banale, tutto sommato. E banale che vuol dire? Vuol dire che ha bisogno di una costruzione di codice o convenzionale, come possiamo anche chiamarla, decisioni convenzionali molto, molto limitate. Già abbiamo visto qualcosa di molto più articolato e complesso e ricco di conoscenze condivise o di informazioni che devono essere condivise per costruire il tipo di approccio, un mondo vettoriale a 2D e a 3D. Poi ci siamo occupati del tema, abbiamo visto questa nostra famosa griglia, perché è sempre la griglia, questa famosa tabella, che è proprio questa struttura mentale che è sempre ricorrente. E in un caso l'abbiamo vista all'interno di una struttura righe e colonne, vi ricordate? Abbiamo individuato questo discorso delle righe e delle colonne e l'abbiamo visto in questo approccio, l'approccio comunemente chiamato database, no? In cui la colonna è un record e la riga è un record e la colonna è un attributo o un field, come si chiama. Poi abbiamo visto, o non ricordo quale prima e quale dopo, che cosa è uno spreadsheet, che cominciamo a essere veramente in un campo di modello dinamico, di interconnessione dinamica delle informazioni. Quindi ci siamo cominciati a entrare dentro questa cosa del modello. Adesso io domando a Stella Fratini, Stella e Chiara, passato tutto questo, millenni su tutte queste cose, immaginando che queste cose si sono stratificate nel tempo, il nuovo salto logico che presiede quello di cui stiamo parlando adesso, per facilitarvi, riutilizza sempre lo stesso concetto della griglia. D'accordo? Quello non cambia niente. Quale potrebbe essere, provate a ragionare un attimo, quale potrebbe essere il salto logico ulteriore che incredibilmente per millenni e millenni non ci avevo pensato e invece improvvisamente mi fa fare questo vero e proprio salto in avanti, che è un salto veramente importante in tutta questa questione. Volete avere qualche minuto di colloquio? Fate qualche minuto di colloquio vostro separato, intanto ne parliamo del più e del meno. Ecco, mettetevi da qualche parte, ci pensate. Allora, noi parliamo del più e del meno, che sarebbe la seguente. Ieri siamo stati con alcuni di voi a questa biennale dello spazio pubblico sui contratti di fiume. La questione, io mi ricorderò sempre una cosa che disse Steve Jobs, che mi colpì in maniera incredibile e la uso molto spesso per vedere questo tipo di operatività degli altri e farmi questa domanda. Steve Jobs diceva, guardando come lavorava l'Apple, che il 95% del tempo era occupato non sul contenuto, cioè su quale doveva essere la cosa, ma su tutta una serie di formalismi del sistema burocratico, per cui, e qua lo parliamo all'interno di una logica aziendalista, ma in cui la cosa importante era, una sorta di idealizzazione del processo, e i contenuti invece che dovevano andare dentro questo processo non erano quasi secondari. Per cui l'importante era nel fare un prodotto e che il marketing dicesse la sua, che la commercializzazione dicesse la sua, che questo dicesse la sua, che fosse nel flowchart esatto, e tutto questo mega sistema formalizzato, per cui alla fine sto povero prodotto usciva così, come se fosse quasi un aspetto secondario di questa cosa. Lui lo diceva in maniera molto caustica, questa cosa qua, ma ieri, sentendo molte di queste discussioni, che caspita bisognava fare su questi fiumi? Non so se ci avete fatto caso. E come, con quali idee, con quali cose, con quali, cioè, si doveva fare le cose, era quasi del tutto secondario, sembrava tutto nella macchina, capito, delle cose. Quindi è un po' come la ridevo sotto i baffi in tutta questa cosa, pensando proprio a questa cosa di Steve Jobs, in cui lì il problema è l'opposto, no? Io ho questa, elaboriamo questa idea forte di prodotto e poi vediamo quali sono i meccanismi da attuare o meno. A volte si creano comunque dei cortocircuiti pazzeschi nel sistema italiano, sempre per discutere, mentre loro stanno facendo questa. Non so se avete notato questa follia che è successa con i direttori dei musei. Di Montanari. Montanari è cattivo e c'ha il dente avvelenato con Franceschini, quindi quando può mena. Quindi diciamo sì, lo fa. Il problema, diciamo, folle, cioè il cortocircuito folle è da una parte, come dire, un ministero non è che vuol dire io e Valerio Perna, vuol dire centinaia e centinaia di persone, allora può essere che non c'è uno che verifichi che tu stai facendo una cosa che non è formalmente corretta? Quindi, no? E allora se è così, quelli del TAR ci hanno ragione. Dall'altro punto di vista è vera questa follia italiana per cui, in fondo, con questo sistema completamente malato, alcuni aspetti della magistratura hanno dei poteri ostativi che sono pazzeschi, cioè il caso di Vignacara è ancora più macroscopico, ma te pare che dopo 2 anni che tu hai nominato un direttore, 2 anni ci metti tra l'altro a scoprire, cioè 2 anni ci metti a scoprire, ammesso e non concesso che sia una rottura di cose, cioè, poi c'è il conflitto dei problemi, perché dal punto di vista comunitario siamo tutti uguali, capito? È veramente, cioè è una cosa che tu dici ok, vabbè, tornando a questo. Ieri c'è stato un bel intervento, secondo me, di questa ricercatrice del CNR che, esatto, che ha fatto questo intervento sul museo virtuale. Io non ho fatto in tempo a vederlo, la Biancarelli un poco l'ha visto e ci può dire 2 parole intanto che loro finiscono di fare, ma io la cosa che ricordo e che loro dicevano che c'è l'installazione corporea qui sotto a Villa Giulia, al Museo Etrusco, in cui anche noi architetti entriamo gratis, magari un giorno a pranzo una cosa facciamo senz'altro, andiamola a vedere, perché sta qua sotto, magari ce la troviamo spenta, perché... però insomma la Biancarello l'ha vista un attimo questo museo virtuale. Quale?
La piattaforma quella che diceva si può partecipare ad una mappatura che elabora dei dati GIS in una ricostruzione, si possono mettere i video, però cercare,
si può mandare un'email a lei, il nome suo lo trovate, il nome suo è nel programma,
Era Pietroni.
Io me lo sono pure segnato, me l'aveva dato lì. Sì, perché sì, puoi essere, hai ragione. È questo il sito, eh? Il sito è questo, no? Ok. Se io tolgo questo, questo diventa nero?
Sì.
Lo spengo, lo spengo. Questo salto, allora come procediamo? Ci facciamo al solito due griglie?
Sì,
due griglie, una dalla parte e una dall'altra, così abbiamo un po' più lontano, sì, così abbiamo più scenografia. Ok, allora comunque.
Allora siamo partiti dal discorso dell'altra volta dei filtri, sì, e dei regoli, e abbiamo pensato di fare il salto come abbiamo fatto per passare, diciamo, al mondo vettoriale, e portandolo invece alle due dimensioni e alle tre dimensioni. Quindi questo discorso che noi l'altra volta abbiamo visto con i regoli, con i
Sì.
sviluppato in questo modo.
Sì.
Anche in tre dimensioni, quindi comprendendo anche lo spazio d'arti, giusto? Bella. Sto dicendo sì.
Sì.
E quindi a questo punto.
E che vuol dire un record con quell'altro arte?
Cioè, allora, perché l'altra volta noi abbiamo assimilato questo discorso al foglio elettronico.
Sì, anche.
Anche, e per esempio noi pensiamo a Excel.
Sì.
In questo, quindi in questo modo la comunicazione sarebbe tra le cosette, insomma.
Sì, nello spreadsheet, certo. Invece così?
Invece in questo modo, almeno per quello che abbiamo pensato noi, la comunicazione potrebbe avvenire tra le caselle delle varianti. Sto dicendo una cavolata, evidentemente, da come rimane.
Considerando il PID, magari vettoriale.
Qualcuno ha capito?
È 3D.
Sì, non riesco.
Al centro.
Non capisco la spazializzazione. Tu hai capito, Gabriele?
Domanda, c'è lo
scoccotella. Questo colorato.
Ma un record in realtà, se noi parliamo di record, prescinde, il record è, diciamo, un pezzo di reale che noi interpretiamo con alcune categorie, può essere una persona, può essere un libro, può essere un aereo. Non capisco nell'attimo in che senso questo record viene a essere spazializzato.
Cioè, nel senso, noi abbiamo immaginato che il salto consistesse dal
passato. Ah, ho capito. Adesso ho capito. No. Cioè, adesso finalmente ho capito. Cioè, vuoi dire, allora può essere che questo pensa come dal 2D siamo passati al 3D inserendo il terzo asse. Può darsi che il mondo del database del regolo del spreadsheet, se io aggiungo un terzo asse, sia lì la direzione? Questo era, diciamo, non è questa, però può darsi che se voi ci lavorate per fatti vostri, però prima di arrivare alla conclusione, può darsi che ci venga qualcosa di fantastico in testa, non dico di no, però l'idea non è questa. Non è detto che a tempo morto non possiate fare un'intuizione molto interessante su questa spazializzazione a 3D del record della cosa, ma non è questo.
Okay.
No. Allora facciamo. E facciamo una griglia normale. Facciamo 6x6, tanto per capirsi. Perché che cosa abbiamo scoperto noi con questa cosa di usare la griglia? Che la griglia diventa, in un caso, nel caso che noi usiamo il sistema bitmap, in realtà è veramente un contenitore fisico, no? Si scurisce o si riempie ed è proprio un fatto fisico che corrisponde anche allo schermo bitmap, anche per questo lo schermo è fatto così, ed è uno schermo raster. Poi abbiamo scoperto però che nel caso della vettorializzazione, in realtà la griglia gioca un doppio ruolo e dipende dal codice, cioè da una parte è localizzazione effettiva, punto di inizio, punto di arrivo o variazioni di punto di inizio e punto di arrivo, ma dall'altra parte, siccome noi ci muoviamo per entità e non ci muoviamo semplicemente per puntini sì no, queste entità sono anche in qualche maniera localizzate, appoggiate alla griglia in qualche maniera, no? E quindi è un po' diverso che nell'altro caso. Nel discorso del 3D abbiamo fatto un altro passaggio ancora, appunto abbiamo visto che sono a tre dimensioni. Nel caso invece del database abbiamo ragionato per record e field, e nel caso dello spreadsheet abbiamo ragionato su interconnessioni dinamiche tra le cellule, tra cellule risultati e cellule con informazioni, legate dalle funzioni. Sempre di griglia è, ma è sempre usata in maniera, diciamo, diversa. Adesso proviamo a fare questo. Qual è il salto? Il salto logico è, immaginate per un momento che io dia. Abbiamo visto che nel mondo vettoriale noi parliamo sempre per entità, giusto? Allora, pensiamo di dover... mettiamo lettere e numeri, in maniera da poterci capire. Tutte e due, fate uguale. No, lo devi mettere in mezzo, se no non funziona. Devi metterlo in mezzo. È il quadratino che viene definito. Immaginate che con un sistema vettoriale io voglio trasmettere una linea, d'accordo? Allora posso scrivere L, per esempio, di bici, partenza 1F, invece la uguale, no? Uguale. Allora 1F, scrivi qua, 1F, trattino, ok, il punto di arrivo lo mettiamo qua.
6F.
Questo punto di arrivo qua è A.
Ah,
6A.
Sì.
Ok, 6A. Ok. D'accordo? Questa glielo trasmetti. Ok. D'accordo? Okay. Non scrivo.
Ah, ok.
Scrivo. Ok. Dopodiché ne prendo e ne faccio un'altra che è F, ne faccio un'altra linea, proviamo, che è F. F1, F6, ok? E poi da un'altra che è, per dire, F, è sempre una linea, FA, sì, che sarebbe, sì, sarebbe da lui in alto, poniamo 3B, ok? Questa è la cosa più semplice del mondo, d'accordo? Ora, provate a ragionare su questa cosa. Immaginate che queste tre cose che io ho trasmesso in questa maniera rappresentino, per esempio, una sorta di freccia che sono sotto il sistema di scimmia, più o meno, una cosa di questo genere. Io fino adesso ho sempre ragionato in questa maniera, ho comunicato delle entità, potrei aver fatto questo in una maniera anche attraverso un sistema di poligoni, no? Ma adesso rimaniamo in questo stato perché è più semplice. A un certo punto il salto forte è l'idea che questa cosa, vista nel suo insieme, può essere, questo è il salto fondamentale, simboleggiata da un'altra. Cioè io posso chiamare questo sistema, lo posso chiamare Carolino. Che cos'è Carolino? Carolino è un contenitore simbolico di quella descrizione là. Una volta che... Perché questo rappresenta un enorme salto logico? Perché interviene il concetto di simbolo, che è uno dei più grandi invenzioni dell'umanità, in assoluto. In assoluto. Cioè tu non tratti più con cose direttamente, tratti con simboli di quelle cose, e i simboli di quelle cose sono ovviamente contenitori di un megamondo. Ebbene, in questo tipo di ragionamento io posso dire che siccome la descrizione di questo affare, vediamo Carolina, che cosa devo dire? Devo dire, lo descrivo una volta per tutte, e questa si chiama Carolina. E lei lo sa che è Carolina, lo sa che è Carolina. Dopodiché, una volta che la informazione è trasmessa, tu cosa puoi fare con molta semplicità? Invece di trasmettere ogni volta, immaginando che ne vuoi fare diverse, ogni volta la descrizione di tutta questa cosa, tu dici soltanto Carolina, la camera per dire a F1 nella cassina che fa F1. Che vuol dire questo? Che c'è una convenzione per cui questa geometria ha innanzitutto un punto di piazzamento che in genere corrisponde col baricentro, no? Quindi tu dici Carolina piazzata F1 vuol dire che tu prendi quella freccia e la piazzi come vuoi. Oppure che cosa puoi dire? Puoi dire un'altra cosa che è molto logica, oppure puoi dire scalamela, fai tutto più grande o più piccolo, quindi piazzala, scalala, oppure deformala. E sono tre operazioni compatibili sempre con la cosa di Carolina, e cioè con il fatto fondamentale è che arriva questo concetto, che è un concetto molto 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 potente, che tu usi un simbolo invece di usare tutte volte le descrizioni. E questo qui è quello che succede dopo 12.000 anni di conta. Ok, fine della tortura. Abbiamo finito la tortura, così abbiamo fatta tutta. Anche i ragazzi spagnoli l'hanno fatta una volta. Tutti hanno fatto la tortura. Sicuro? Ok. Allora abbiamo finito con questo gioco. Allora adesso cerchiamo di capire un poco meglio che cosa succede e perché questo concetto del simbolo per qualcos'altro è veramente una cosa così potente, ed è veramente questa cosa che comincia a farci un po' rientrare un poco tutto. Si può anche non farla troppo lunga questa questione, ma è chiaro che, come dire, i salti cognitivi dell'umanità vanno tutti in questa direzione, in qualche maniera nella capacità di avere un livello di astrazione o simbolica sempre più in qualche maniera allontanata dalla reale attualizzazione della cosa, per acquisire un livello simbolico, ed è l'acquisizione di questo livello simbolico quello che rende lo strumento estremamente più potente. Cioè, una volta noi contavamo con le dita, giusto? Non è che non si contavano quanti bisonti ci stavano, no? E lo facevano con le dita, pensando progressivamente, no? A come alle dita arrivi a un certo punto, c'è quasi un legame reale, no? Il dito sta quasi per te. Chiaramente è abbastanza ovvio che io possa arrivare fino a un certo punto con questo tipo di sistema, no? Non è ci vuole molto a capire questo. Quindi essere progressivamente arrivati a dei sistemi di tipo simbolico rispetto a questo, se voi pensate al sistema dei numeri romani, è un sistema molto più evoluto, ma che quasi lo ricorda questo sistema, no? E poi se pensate che cosa vuol dire la logica dei numeri arabi, che tipo di salto pazzesco ha avuto questa cosa applicata al sistema decimale, e poi se voi pensate a che cosa è il sistema, diciamo, che riporta tutto a digit, no? Se pensate che tipo di percorso ha avuto, no? Ma è un discorso di progressiva astrazione e di progressiva anche, come dire, sostituire un sistema di riferimento simbolico non intendo dire in quanto metaforico, ma in quanto proprio di trasposizioni, e quanto diventa immensamente potente il sistema, diciamo, di astrazione digitale basato sul sistema binario. E ancora altre probabilmente ne avremo, prima o poi ci saranno ulteriori salti, oppure magari ci sono stati e noi non li conosciamo. Nel linguaggio vale la stessa cosa, no? Da forme di linguaggio molto vicine, di scrittura, no? Di scrittura intendo dire molto vicine alla cosa, sistemi ideogrammatici, geroglifici, eccetera, una progressiva astrazione, anche in quel caso. Questo ragionamento non è diverso, è l'idea che noi sostituiamo il simbolo di qualcosa con la cosa stessa, E questo comporta, adesso li vediamo specificatamente, delle cose molto belle che succedono in realtà. Ok. Vediamo che cosa succede. Innanzitutto, per parlare pragmaticamente, noi stiamo facendo un discorso che vi serva a capire, come dicevamo prima, i motori concettuali dentro quello che noi chiamiamo Building Information Modeling. La parola modello ne abbiamo già parlato, la parola information ne parliamo fin dalla lezione 1 del corso, la parola building, a noi piacerebbe non intenderla in maniera professionale di architetto, ma in maniera più astratta e più potente, cioè proprio come costruzione dell'informazione, modellazione dell'informazione, strutturazione sarebbe la parola più giusta da dire, no? Perché è uno sbaglio di tipo logico il fatto di pensare che il Building Information Modeling di per sé riguardi soltanto la costruzione in quanto costruzione come la intendiamo noi. In realtà è una costruzione mentale, ancora prima di una costruzione costruttiva architettonica. Cioè io posso fare un Building Information Modeling di un testo poetico, io posso fare un Building Information Modeling di un... di molteplici cose, anche se loro pensano di usare la parola building in senso professionalizzante, a me secondo me sarebbe più bello pensarlo in termini ancora più generali, come quando noi usiamo la parola struttura, ecco, struttura, per noi la struttura non è soltanto il fatto costruttivo, no? Il concetto di struttura, esiste una struttura nella metrica poetica, esiste una struttura nel sistema filmico, nella musica. No? E usiamo sempre la parola struttura, che ovviamente ha anche un significato molto forte per chi si occupa di costruzione, ma non sono esattamente sovrapponibili. Quindi a noi piacerebbe avere un respiro per cui questa idea mentale, un'idea che ovviamente si applica nel caso della costruzione, ma di per sé non è un'idea che è limitata a quello, perché proprio è una strutturazione e una modellazione dell'informazione in qualche maniera, no? È una strutturazione che usa il concetto di modello nell'informazione e quindi di per sé è dinamica, interconnessa, tutte quelle capacità che dicevamo. Qua io vi ho messo la parte di... Si vede? Non avete mai visto niente, eh? Ah, io credo che parlo, vabbè, comunque non era importante, anzi pure meglio da un certo punto di vista. Così eravate più concentrati, non erano importanti le immagini, in effetti. Le immagini non erano. Però, ecco, il discorso è abbastanza interessante, secondo me, e credo che in questa maniera è la prima volta che lo faccio, anche se era sotteso a una serie di ragionamenti. Allora, ok, questa è la pagina di Wikipedia, in cui vi dà le definizioni di Building Information Modeling, come viene usato, che cosa... Vedete subito che proprio nella prima riga loro sono molto pragmatici, no? Quello che vi dicevo, mentre invece noi vorremmo essere più aperti usando il concetto di struttura invece che il concetto di building, no? Inteso in maniera, anche se è ovvio che il suo campo di applicazione è quello. Io direi che la parola BIM è cominciata a diventare una parola di uso comune, diciamo, da un 15 anni, 10-15 anni, non so esattamente a datarla quando, ma Eccolo qua, questo ci tenevo tantissimo che ci fosse il suo nome, perché lui è stato Eastman, Chuck Eastman, è stato uno dei, delle persone che io ho conosciuto bene, era il mio direttore di master quando sono andato in America, e quindi io questa cosa l'ho vista in qualche maniera, non so come dire, nascere in una forma non formalizzata, ma con quel tipo di esperienza che tu hai in presa diretta, non so come dire, no? Non perché tu hai letto in enciclopedia, ma perché tu vedi gli altri che lavorano su questa cosa. Allora, sostanzialmente qual era l'idea? E che è un'idea che già si era cominciata a formare appunto nella fine degli anni 70, io sono arrivato a Carnegie Mellon nell'83, e la chiamavano anche in maniera diversa, non la chiamavano BIM, la chiamavano 3D Database, chissà, forse evocando l'intuizione di Fratini e Chiara Gai, la chiamavano 3D Database. Che cosa volevano dire loro? Volevano dire che se io ho una informazione costruita con le informazioni del 3D, io dentro queste informazioni innanzitutto posso mettere non soltanto, adesso vedremo questo concetto, non soltanto dati di ordine geometrico, ma anche altri dati. Ecco perché la parola database era la chiave. Quindi il 3D era una sorta di contenitore, sì, di informazioni tridimensionali, ma anche di altre informazioni, in qualche maniera assimilabile a un record. Quindi appartenenti anche a famiglie tra loro eterogenee. È il secondo aspetto fondamentale, era questo aspetto simbolico di cui tra un attimo vi vengo a far capire perché è così importante.
Io ho un zio, sì, lui ha detto che più o meno a cavallo tra gli anni 80, in 90, quando ancora in casa non c'era, lui usava Radar CH.
Radar CH era un pre-BIM.
E loro lo chiamavano degli elementi finiti, dice che loro
sì. Radar CH era il primo software in ambiente Mac che aveva questo tipo di strutturazione, che poi si riversò in ArchiCAD subito dopo, perché Radar era il primo, poi mano a mano altri. Tra l'altro era un software che veniva dall'Ungheria attraverso uno strano processo, dai paesi dell'est comunque. Perché? Adesso dobbiamo spiegare che cos'è la logica gerarchica per capire bene questa cosa. Comunque, finendo questa parte qui, diciamo, di introduzione generale, innanzitutto una delle definizioni, appunto, in qualche maniera parliamo di un modeling di tipo procedural. Cioè ci sono degli aspetti procedurali, che adesso cercheremo di capire che cosa vuol dire, piuttosto che una semplice modellazione 3D. Cioè una cosa è creare un 3D, un'altra cosa è creare un 3D attraverso una serie di meccanismi di cui adesso parliamo, di tipo procedurali, che vanno nella direzione della costruzione veramente di un building informational modeling. Questi sono alcuni dei software diciamo più noti, TopSolid è uno, e naturalmente CATIA, il famoso CATIA, che è questo software di base Bézier, ma anche con una fortissima implementazione BIM, è un prodotto fondamentale dal punto di vista, e non a caso ha strutturato tutto Gary Technologies, fino al fatto che loro hanno dedicato una parte dell'ufficio solamente a questo. Oggi, come al solito, si tende a identificare un software con un approccio, e quando avviene questa identificazione si parla di Revit, Ma non è che Revit è il BIM, se mi spiego, no? Revit è una implementazione, tra l'altro, di cose già presenti in AutoCAD, non è che non erano presenti, è che diventano molto più forti, ma erano già presenti ovviamente in AutoCAD. ArchiCAD è questo appunto di cui avevamo parlato, che è l'evoluzione di RAVARCH. Poi c'era un'altra serie di software con cui ho lavorato abbastanza quando lavoravo di più, che era questo tipo di software che adesso Strada esiste ancora. Ecco perché quando quel ragazzo ti faceva quel ragionamento con la cosa, no? Quando eravamo, perché avevo appena visto la nuova evoluzione di Strada, che era questo software appunto impostato sostanzialmente con un sistema gerarchico a cui lavoravo io e che continua a avere evoluzioni, in questo caso anche nel 3D. Anche l'ambiente macchina era molto famoso, credo che esista ancora Vectorwork, grande impatto anche nel mondo professionale a lungo è stato MicroStation della Bentley come software. Tra l'altro questo software in particolare ha creato molti proprio gruppi in questa sorta di sistemi di conferenze eccetera che gravitano attorno allo Smart Jobber Group. Rhino e Grasshopper me lo dovete dire voi, non avendoci lavorato mai veramente troppo, che tipo di implementazione gerarchica hanno. Sicuramente in qualche livello ce l'hanno. Io poi vi farò vedere, faccio vedere un semplice demo per farvi vedere questo tipo di implementazione anche in un software che possono scaricare tutti, che secondo me è molto più potente di quanto uno pensa, che è appunto SketchUp della Google, che è un software che io raccomando come hands-on per avere un approccio abbastanza, diciamo, lineare e facile, soprattutto per studenti che non lavorano in maniera, diciamo, forte nel software, lavorano più sul progetto. Comunque, è un entry level, ma fa tanto, può fare anche tanto e può risolvere il 90%, come cominciamo rispetto alla costruzione, può risolvere il 95% dei problemi. Comunque, è un entry level che può andare, soprattutto nel caso del laboratorio, molto bene a mio avviso. Allora, questo è un po' un riassunto dei vari cicli, in qualche maniera ci sta per convenzione, no? Il primo ciclo noi abbiamo visto che la convenzione è l'HTML sostanzialmente, no? Cioè informazioni testuali linkate a risorse esterne con un addressamento unico sulla rete. Quindi ci vuol dire convenzione e poi ci giochiamo ancora un poco, perché in quel ciclo abbiamo fatto la crisi come modernità, come comunicazione, come catalizzatore, eccetera. E queste erano un po' le lezioni che avevamo fatto. Nel secondo ciclo la convenzione riguarda il mondo raster, lo posso descrivere, vi ricordate come, su uno schermo griglia possono risiedere punti descrittivi di questa, diciamo, immagine che poi va decodificata. La convenzione vettoriale, appunto, su uno spazio mappato su due dimensioni indico la localizzazione delle entità che subito diventano una cosa completamente diversa, che non avevo neanche idea prima che potesse esistere un ragionamento per entità, che è la chiave. Se non si capisce questo discorso dell'entità, non si arriva al simbolo, capite? Perché il simbolo non è che l'evoluzione, un'evoluzione molto più potente dello stesso concetto. Il quarto ciclo abbiamo visto il mondo 3D, abbiamo visto l'estensione di questo concetto e nelle tre dimensioni, e queste erano le lezioni che abbiamo trattato. Nel quinto ciclo, che è un ciclo di passaggio ma molto importante, perché comincia a nascere l'idea di modello dinamico sostanzialmente, no? Di un'interconnessione dinamica delle informazioni per creare sistemi what if, quindi sistemi interpretativi del reale, interrogativi del reale. In qualche maniera il modello serve a formulare delle ipotesi. In fondo un progetto che cos'è se non la formulazione delle ipotesi? il progetto è la formulazione dell'ipotesi. Posca verifica, Posca continuamente a verifica, fino a che uno ce la fa, perché le verifiche ovviamente sono infinite, a un certo punto i processi si devono chiudere, ma in fondo il progetto ha questo aspetto iterativo ed è un modello interpretativo di una realtà a venire, ma è un modello interpretativo in fondo, no? Pensiamo all'idea di modello semplicemente riferendosi appunto a uno spreadsheet, a un modo alfanumerico, no? di considerare le varianti, ma un progetto non è dissimile, ma per riuscire a fare questo abbiamo assolutamente bisogno di un sistema dinamico. Ecco perché nasce anche questa idea appunto del BIM, come lo riusciamo a chiamare, del Building Information Modeling, e dobbiamo fare appunto questo salto delle interconnessioni dinamiche, e dobbiamo capire, ancora non l'abbiamo capito, perché la parola gerarchica è una parola che ha sempre, in qualche maniera funziona in questo caso per spiegare che cosa è un'organizzazione dinamica delle informazioni, e perché in qualche maniera possiamo anche cominciare a parlare in qualche maniera di modelli anche intelligenti. Vedete che qua la parola chiave che io uso è simbolo, e poi uso questa parola, oggetto 1, oggetto 2, oggetto 3, su uno spazio mappato a tre dimensioni indico la presenza di simboli che richiamano una grande complessità descritta una sola volta. Quindi questo è un poco quello che noi abbiamo di cui abbiamo parlato e abbiamo sperimentato, e cerchiamo di capire meglio almeno queste quattro categorie, che sono tutte e quattro categorie legate a questa idea. Perché è più efficiente, abbastanza facile da spiegare, perché è più intelligente, perché è semantico e perché è interattivo. E questa parola interattiva, noi adesso la facciamo entrare per la prima volta nella parte finale della discussione del BIM, e vedrete che invece nella prossima lezione avrà ulteriori e potenti ricadute. D'accordo? Allora, cominciamo a vedere perché è più efficiente. Ok, immaginate che voi siete Stella e Chiara esattamente in quella posizione, e esattamente che lavoravano senza questa idea, d'accordo? Avevano scoperto tutte le cose precedenti, si volevano trasmettere alle due parti del loro sistema la presenza di un cubo. D'accordo? Sapevamo come fare. Dovevamo dire: esiste una shape, in questo caso il sistema deve sapere che noi vogliamo arrivare a creare una shape, a qualcosa di unitario. Dobbiamo sapere, vero Gabriele, la famosa normal, e cioè in quale direzione andare a creare, in che maniera le varie facce devono essere relazionate l'una con l'altra rispetto alla perpendicolare ad esse, no? Perché sennò non riusciamo a rimontare la cosa. E ecco perché c'è sempre questa informazione quando si tratta di 3D. Dopodiché io non faccio altro che, diciamo, elemento per elemento, descrivermi in questo caso le varie facce del cubo, sapendo però che questa forma un'unità cubo, ecco perché viene dichiarata qui come shape. E questa shape appunto è localizzata, immaginate per semplicità, nel baricentro della shape. In genere il punto di applicazione si intende il baricentro, può anche essere diverso, ma si intende il baricentro. Quindi queste tre coordinate rappresentano il baricentro, queste sono le normali delle varie facce e loro se ne sono passate. Adesso facciamo un altro ragionamento. Facciamo il ragionamento che abbiamo fatto precedentemente, e cioè diciamo che io mi creo un simbolo, voglio creare un contenitore simbolico per tutte le operazioni a seguire. Apparentemente sembrano uguali, di fatto sono diverse. Allora, cosa si dicono loro due? Loro due si dicono: attenzione, ti sto passando un simbolo. Si può chiamare in varie maniere, è un fatto convenzionale, no? Diciamo che noi in questa cosa la chiamiamo simbolo, si può chiamare in tanti modi, ma diciamo che lo chiamiamo simbolo. Ti passo questo simbolo e gli do subito un nome. Siccome è un'entità, io dico che lo chiamo oggetto cubo, è il mio nome. È il mio nome. Dopodiché ha un'origine. Dove lo devo mettere sto cubo? Ha un'origine. Questo me l'ero scordato di dirvelo. Ha una rotazione possibile rispetto a quella origine e ha una scalatura rispetto a quell'origine. Questi sono i dati origine, quindi la variabile dell'origine, la variabile del ruotamento e la variabile della scalatura sono tre caratteristiche che si possono applicare a un simbolo. Sono compatibili con questa cosa. Immaginate adesso, per scherzare, ma mica tanto, ve lo ricordate il progetto di Cannareggio di Peter Eisman, in cui lui localizza varie folies, no? Se le varie folies fossero un simbolo, sarebbe logico averne la descrizione una sola volta? Biancareddu? Sì o no? Dico sì, meno male, certo, ovviamente, sì, la descrizione geometrica sì, ma tra l'altro in quel caso è proprio perfetto, non so come è venuta questa idea. Dopodiché è vero che lo scalo, è assolutamente vero che lo scalo, perché Eisman che fa? Lo riscala proprio, come se fossero veramente degli oggetti simbolici, li scala, uno è grande, uno è piccolo. È vero che sono localizzati in vari punti? Sì. È vero che possono ruotare nello spazio? Sì, perché l'origine è quello. Altre cose non sono invece compatibili con la loro logica di essere oggetti simboli. Adesso vedremo a capire perché questo non è. E proprio il fatto che queste altre cose non siano compatibili, tutta la forza del sistema. È proprio in questo apparente limite la forza del sistema. Allora, detto ciò, ok, quindi loro due hanno fatto sto saltone. Hanno detto: aspetta un attimo, calma un attimo, fatemi passare informazioni facendo questo salto logico, non ti passo le informazioni, ti passo, prima ti dico che esiste un simbolo che conterrà queste informazioni, dopodiché che faccio? La stessa identica pappardella di prima, identica, cioè io mi descrivo quello che è, ma con una differenza fondamentale, che io adesso l'ho nominato. Quindi qui ho detto ok, è l'oggetto cubo, qui, e qua è la sua descrizione, è la sua descrizione. Di nuovo nel caso specifico gli devo dire che è una shape, ovviamente, e poi gli dico queste due cose, soprattutto il fill, che è una caratteristica che posso applicare in maniera coerente a questo tipo di ragionamento. E fino a qua, dice, ho capito, mi sono aggiunto 4 righe di codice, qual è l'economia? Perché è più efficiente? Perché è più efficiente? Efficienza è proprio un fatto economico, no? Vuol dire meno righe di codice, parlando in termini spiccioli, quindi meno potenza di calcolo, o più efficienza di calcolo. Efficienza è un parola puramente economico. Nel caso che loro che se ne stanno a passare quei segnali di fumo, cioè no? la questione è rilevante. Perché se io determino, se voglio creare all'interno di questo sistema 5 cubi gerarchici, o meglio 5 cubi nello spazio, io non faccio altro che duplicare soltanto queste informazioni qui. Cioè io dico, loro due si dicono, il primo cubo me lo mette a 000, il secondo cubo me lo mette a 249 eccetera, il terzo cubo me lo metti qua, il quarto cubo me lo metti qua e lo ruoti pure. E il quinto cubo lo metti qua, me lo ruoti e me lo scali. Dopodiché le informazioni del cubo sono sempre le stesse. Quindi invece di avere passato materialmente ogni volta queste 50-35 righe di codice, che nel loro caso era uno sforzo terrificante, perché lo stanno passando, diciamo, con i segnali di fumo, ma non varia il concetto è analogo. Io l'ho passato soltanto una volta, perché? Perché sono entrato in una logica simbolica. Questa logica simbolica non è che esiste dai tempi del BIM, non è che l'ha inventata il BIM, già nella seconda parte degli anni 70 c'erano nei CAD questa cosa, è stata una delle prime cose fatte, perché è stata una cosa per ovviare alla scarsa potenza di calcolo, era in qualche maniera relazionata alla scarsa potenza di calcolo. L'idea che ha cominciato a sviluppare Eastman ha due implicazioni del perché si chiama database, adesso ve lo spiego prima, ma prima dobbiamo capire bene il concetto di gerarchico. Allora, qual è la seconda idea che mi viene in mente guardando questa mia cosa? Per un poco, per un 150 anni mi vivo contento di questa mia idea di avere scoperto questa logica simbolica. Sì, volentieri. Devi parlare un po' forte, sì. Sì, volentieri. Ah sì. Al concetto del?
Layer.
No, non è la direzione del layer, no. Non è la direzione del layer, è la direzione dell'entità. Il layer è un contenitore di entità, non è nella direzione del layer. E nella direzione dell'entità, in questo senso, nel senso che quando abbiamo visto che noi abbiamo creato una riga che si chiama riga e si configura attraverso un codice, no, che dice L punto di inizio e punto di partenza, noi abbiamo detto che questa entità, che noi possiamo chiamare L, o possiamo chiamare anche filo, perché adesso è la prima cosa che mi viene in mente, lei, questa entità che noi possiamo nominare, ha implicitamente un contenuto, diventa una incapsulazione di informazioni, giusto? È per entità. L'entità è localizzata nello spazio, d'accordo? Poi abbiamo fatto un ulteriore ragionamento, perché è importante ragionare su questa cosa. Poi abbiamo detto che in fondo noi possiamo pensare, quando pensiamo in termini di record, un record che ha diversi field, no? Cioè diversi attributi in questo record, abbiamo detto che questo record, che di nuovo può essere considerato un'entità, al suo interno alcuni di questi field possono essere fatti geometrici. Quindi il record può contenere anche informazioni di tipo geometrico, o informazioni di tipo bitmap, o informazioni di tipo di costo, eccetera. Quindi in qualche maniera il concetto di entità In qualche maniera noi l'abbiamo visto in questa maniera, no? Abbiamo visto dalla linea, ragionando che anche la linea è un'entità perché è autonoma, per passare a quello di Regor l'abbiamo reinglobato dentro, avremmo potuto fare anche il ragionamento opposto. Loro poi si possono raggruppare in vari modi, tra l'altro col concetto di layer, ma sono le entità che si raggruppano il concetto di layer, non è che layer e l'entità sono la stessa cosa. O che sono famiglie, no, sono due modi abbastanza diversi. Però ragionare su questo coso qua noi ci importa tantissimo, perché è la chiave per capire che cos'è veramente un bimbo. D'accordo? Dobbiamo andare un attimo, dobbiamo capire un'altra cosa. Dopo aver lavorato per 2150 anni dentro con questo nuovo campo dell'object, a un certo punto a stella, improvvisamente la notte, c'ha un'altra idea. È l'idea, si chiama nesting, nidificazione. Improvvisamente si sveglia la notte e dice, ma io mi posso nidificare. E Gaia mi viene matta. Questa idea. C'è una cosa che è una stessa, pensi, qual è l'idea? Ma io, questa è l'idea, posso avere un oggetto di primo livello e dentro lui un oggetto di secondo livello e dentro lui un oggetto di terzo livello, che sono nidificati. È lo stesso ragionamento, in qualche maniera, che io ho applicato nello spreadsheet, in qualche maniera. Nello spreadsheet, che cosa? Te ricordi che avevamo fatto con lo spreadsheet? Quando noi avevamo detto che un numero localizzato qua giù era il risultato di una catena di eventi e che io ne potevo modificare uno in un punto intermedio e avere il risultato modificato alla fine? Mi seguite o no? Lo devo ripetere da capo questo. Ti vedo perplesso. No, è in qualche maniera la stessa idea applicata a questa logica simbolica. Ok? Vediamo che come si fa questa cosa concretamente. Ok. La parola è nidificazione, è il concetto della nidificazione, credo che si chiami così anche in italiano, immagino. Si chiama nidificazione. Il concetto di nidificazione è implicitamente gerarchico. Allora, quindi noi abbiamo visto il discorso dell'efficienza, adesso cerchiamo di capire il secondo dei parametri che a noi ci interessava di capire, e che era questo, dove l'avevo messo? L'ho messo un po' più giù, più sotto, no? Ecco, è in qualche maniera intelligente, ha a che vedere con questa idea della gerarchia. Allora, vediamo un attimo di capirci. L'idea è che io posso mettere un simbolo dentro l'altro in un tipo di relazione gerarchica. Io qua vi ho fatto un piccolissimo tutorial che più che altro mi serve a farvi capire il concetto. Il concetto è analogo dai tempi del block di AutoCAD sostanzialmente a Revit, con tutte le varie cose. L'idea è questa idea che tu crei dei sistemi nested, nidificati. Vediamo di cosa si tratta. Pensiamo di stare ad operare in SketchUp, un punto che voi potete fare. Ogni software chiama questa caratteristica gerarchica in maniera diversa, eh? Alcuni lo chiamano object e symbol, altri li chiamavano block, eccetera. Non so Revit come li chiami, ma insomma hanno una loro terminologia. In SketchUp si chiama componente. si chiama componente. Crea componente vuol dire la stessa cosa che noi abbiamo chiamato prima object, d'accordo? Quando loro due si erano messi d'accordo, vi ricordate? Object, questo lui lo chiama componente. Allora dice componente, guardate che cosa succede di interessante se tu crei la componente in SketchUp. Avviene esattamente quello che deve avvenire. Che cos'è una componente? È un'entità. È un'entità. Quindi se è un'entità, innanzitutto ha un nome. Ha un nome. E quindi tu gli dai un nome, poi gli puoi anche dare una descrizione se ti fa piacere. È sempre questo discorso dell'entità, quindi ci sono degli aspetti geometrici costruiti dentro e delle altre, diciamo, caratteristiche che possono essere di tipo semantico o di tipo convenzionale. Ok, l'ho creato. A questo punto io mi creo un mio mondo che è un mondo di questo componente che ho chiamato poligono. La stessa cosa che ho fatto nel cubo prima, lo duplico 1, 2, 3, 4, 5 volte, 6 volte. Ovviamente posso, come se fossero le folie di Eichmann, quali sono le caratteristiche compatibili a questo sistema? Le posso localizzare dove voglio e le posso ruotare come voglio, giusto? Ogni volta ha a che vedere con la stessa descrizione di componente. Qual è la differenza radicale tra questo sistema e il fatto che io disegno effettivamente 5 poligoni? La differenza apparentemente è la stessa cosa, in realtà la strutturazione è completamente diversa, perché tutte e 5 sono legate alla descrizione di una volta un componente. E questa è la differenza importante. La prima cosa che loro scoprono è una cosa meravigliosa. E se improvvisamente io decido che questa cosa, invece di essere piana, come l'avevo creata, perché l'ho creata come un poligono, io la volessi estrudere, lo posso fare o non lo posso fare? Una domanda molto interessante. Qual è la risposta? Sì, e come la devo fare? Gli devo dire alla descrizione originale, questa è la chiave, devo andare nella descrizione originale e aggiungere il fatto di muoverlo in 3 dimensioni. Ma lo faccio una e una volta sola nella descrizione originale. Lui nel programma, vedete, cioè lui che mi dice, c'hai 5 componenti nel modello, e qua il problema terminologico è fondamentale. Noi li abbiamo chiamati simboli, lui li chiama componenti, adesso abbiamo capito, ma sono 5 ricorrenze, anche questa è la parola. Instances, in inglese si chiamano instances, per esempio, no? Che vuol dire instances? Vuol dire, sono esempi, instance vuol dire esempi, vuol dire ricorrenze del componente, no? Si chiama instance, vuol dire una cosa come esempio in italiano, no? Ricorrente della descrizione che è stata fatta una volta. Quindi io posso avere miliardi di instances della stessa descrizione, questo è il concetto, no? In 3D si chiamano instance, appunto ognuno ha una maniera un po' diversa. A me piaceva molto questa cosa del symbol and object, comunque ognuno ce l'ha diversa. Comunque a questo punto io che faccio? Vado praticamente nella descrizione di questo e lo trasformo da 2D a 3D. Quindi automaticamente che cosa mi succede? Che tutte le instances sono automaticamente modificate. Quindi una volta capito questo, io posso sempre modificare la descrizione originaria e ovunque le abbia piazzate rimane questa cosa. D'accordo? Cosa è quindi quello che io ho creato? Ho creato una descrizione di una cosa e poi ho creato delle localizzazioni nello spazio, diciamo, di questa cosa, di questo oggetto. Ho creato queste relazioni tra una e l'altra. Io teoricamente potrei sostituire la descrizione di un cubo con una statua greca in 3D, giusto? E le relazioni sarebbero uguali, il modello, in quanto modello di relazioni, rimane uguale. È cambiata la descrizione di una cosa. Se invece di avere un cubo o o la statua greca, volessi mettere una frase, per dire, per assurdo, è uguale, rimane sempre la stessa strutturazione. Ecco quel discorso che vi dicevo prima, che Building Information Modeling non è necessariamente al 100% applicato al discorso delle costruzioni. È una strutturazione dinamica dell'informazione. E fino a qua, ok, abbiamo visto un solo livello di gerarchia, cioè il livello della descrizione e il livello dell'instance, diciamo, duplicato. Ma poi mi viene in mente un'altra cosa. Mi viene in mente, ecco, che io questo lo posso continuare, ovviamente, posso anche modificarne in qualche maniera la struttura. Ecco come la modifico, attenzione, ecco, questo è per farvi capire diciamo, il meccanismo. Io posso creare un oggetto che è il mio parallelepipedo. E posso realizzare allo stesso identico livello gerarchico un disco. Uno è la descrizione del parallelepipedo, l'altro è la descrizione del disco, giusto? L'idea che ha avuto Stella è stata quella che invece di averli tutti in parallelo, cioè sono tutti in parallelo, ma io li nesto l'uno con l'altro, li combino l'uno con l'altro. Quindi non c'è soltanto un rapporto tra oggetti e piazzamenti nell'oggetto, c'è un livello gerarchico di nestamento, di nidificazione di uno dentro l'altro. Li nidifico uno dentro l'altro. Questa è stata l'idea. Quindi se io li nidifico uno dentro l'altro, ottengo un salto esponenziale. Perché? Seguitemi, perché io posso dire che cerchio e poligono, che a loro volta hanno la loro descrizione originaria, mi creano una nuova entità, che io chiamo sedia. Diventa una nuova entità, che però a sua volta è la combinazione di due entità di livello gerarchico più basso. Una volta che io ho creato una nuova entità, che è gerarchicamente di livello superiore rispetto ai due originari, in realtà, l'ho richiamata come entità, io posso parlare o delle entità originarie o delle entità superiori e dire prendimi l'entità superiore e piazzamela dove vuoi, con lo stesso ragionamento. Questo si deve fermare due volte? No, può andare continuamente avanti a creare appunto una gerarchia di oggetti nestati, nidificati uno rispetto all'altro. Qual è l'enorme vantaggio di questa operazione? Prima di tutto è comunque efficiente, perché rivale il discorso di prima, ma è gerarchica nella sua organizzazione e soprattutto vuol dire che io posso operare all'interno di questa gerarchia di relazioni in maniera ad essa compatibile, sempre con delle ripercussioni in qualche maniera automatiche. Vediamo che cosa intendo dire. Eccolo qua, lo vedete in questo momento. Allora, quello che io chiamo incastro e che chiamo B, vedete che l'ho chiamato B, perché l'ho chiamato B? Per farvi capire che B è una componente di livello superiore che rappresenta una nidificazione di A e A, di poligono e di cerchio. Mi seguite? Vi siete persi? È troppo complicato? Ce la facciamo? Ci siamo? Ok, allora, ripetiamo. Ho fatto questo, ho creato questi due sono altri due primitivi o due componenti che dico sono A, sono di livello A. Dopodiché io le posso combinare tra loro ad un livello gerarchico più alto, che io chiamo B per capire che è un livello gerarchico diverso, che io lo chiamo incastro. Dopodiché, ovviamente, a questo punto ho creato un primo livello di gerarchia e al solito posso fare quello che mi pare, e cioè se improvvisamente decido che quello che io avevo chiamato cerchio e che qui ho visto così, decido di trasformarlo in un cilindro, automaticamente mi avverrà in tutte le mie ricorrenze la trasformazione di questo oggetto in cilindro. E quindi il livello gerarchico superiore è automaticamente modificato. Questo ragionamento è un ragionamento che può andare avanti progressivamente. Io posso creare una gerarchia di oggetti innestati uno rispetto all'altro. Naturalmente ci sono dei limiti in cui questo vale la pena o non vale la pena farlo, no? Perché è chiaro, è un principio di economia ed è un principio di quanto ti interessa avere questo tipo di manipolazione, sì o no. Perché in alcuni casi può essere molto importante, in altri casi non è così importante. Quindi è un problema, come dire, sostanzialmente di economia. Allora, questo ragionamento qua è un ragionamento di tipo gerarchico, d'accordo? Allora, io adesso direi, adesso ci prendiamo un attimo di break e poi andiamo con la seconda parte della lezione, perché ci sono parecchie altre cose che devono ricadere dentro tutta questa cosa. Nel frattempo, se volete, proviamo a fare un vederlo dal vivo al computer, se vi può essere utile. Allora, tutto il problema è un problema di tipo convenzionale. Allora, noi ci possiamo mettere d'accordo, siccome i vari software usano parole diverse, diciamo, diciamo, una terminologia classica più ricorrente è, il problema qual è? Il problema è che un object a un livello gerarchico diventa symbol o instance a un livello successivo. Questo è il problema. Cioè che non è che è sempre lui. Allora, a un livello in genere, un modo di parlare di questa gerarchia è componente instance, per esempio, no? Cioè, instance è quando tu lo chiami, diciamo, no? E quando chiami il primitivo di livello inferiore, no? Può essere object. Comunque, un secondo, cerchiamo di deciderla tutti insieme e poi adottiamone una. Io non so in Revit come li chiamano, oppure in 3D Studio come li chiamano. Scegliamo una convenzione che è uguale, perché il SketchUp lo chiama in maniera diversa. Io li chiamo in maniera diversa. Per esempio object instance è un modo classico di definire. Object contiene le descrizioni. La maniera classica è object instance. Instance vuol dire la ricorrenza di qualcosa che è descritto a livello gerarchico inferiore. Quindi distance è la chiamata dell'oggetto. Ecco. Il discorso qual è? Questa è la maniera migliore di dire che l'instance è la chiamata dell'oggetto. La chiamata dell'oggetto può avvenire soltanto per localizzazione, rotazione e scalatura. D'accordo? La chiamata o instance dell'oggetto, scriviamolo così poi ce lo ritroviamo per favore. Così abbiamo risolto il problema, no? ce lo risolviamo convenzionalmente tra noi, che ci sembra abbastanza ragionare. È bello dire è la chiamata. Allora, instance è la chiamata dell'oggetto che risponde a tre caratteristiche: localizzazione, origine, è la stessa cosa, e scalatura e rotazione. L'oggetto contiene la descrizione geometrica, ma l'oggetto si può intendere nidificato, e cioè a sua volta formato da instance di livello inferiore. È quello il discorso. Che se fosse soltanto un livello, ci sarebbe object e instance, giusto? E non avremmo, il mondo sarebbe semplicissimo. Ma siccome è gerarchico, il problema è che, capito, ecco perché object e distance, no, quello che l'object e può essere a sua volta formato da instance di livello inferiore. Questo è il discorso. No? Sì. Sì, la class. La class è una cosa trasversale, è tra il concetto di layer e il concetto verticale. È un layer verticale. Concetto di classe, però non la possiamo entrare. Perché la classe di per sé non è dinamica, non è gerarchica la classe. La classe è una maniera verticale di organizzare i layer, sostanzialmente, è una categoria così. Quindi lasciamo perdere, perché sennò si complica pure il layer e non è gerarchica la classe, è tutta lì il problema della classe. La chiama l'oggetto, perché l'oggetto può appartenere al discorso di classe, però di per sé non è una funzione. Allora, ok, però ho fatto la ripresa. Io nel frattempo voglio vedere come crearvi questa cosa al volo. Ecco, mi apri un po' con la... Allora, questa descrizione poi me la dettate, che me la scrivo, anch'io. Allora, la mia idea era questa. Allora, farvi un demo, d'accordo? Che lo vedete fisicamente, credo che possa essere utile. Sì? No? Bene, perché no? Così lo si concettualizza meglio. Prima però, vediamo se siamo, immaginiamo che scriviamo una pagina di vocabolario insieme, vediamo se siamo d'accordo, no? E questo però è interessante, perché capite che anche le vostre domande, questioni, eccetera, sono interessanti, perché poi aiutano a definire meglio delle cose che non sono perfettamente chiare. Insomma, è utile che voi facciate domande, è molto utile, in uno spirito, diciamo, di costruzione. Allora, vediamo se ci funziona, Allora, instance è la chiamata dell'oggetto. Secondo me mi piace a me questa cosa. È la chiamata dell'oggetto. L'oggetto contiene la descrizione geometrica presente una sola volta, ma l'oggetto a sua volta può essere frutto di un processo di nidificazione, cioè presentare al suo interno delle instance di livello inferiore. L'insieme instance-oggetto crea dunque la struttura informativa e procedurale di un modello gerarchico. Probabilmente uno non capisce, ovviamente, non può capire da questo quello di cui parliamo, cioè all'inizio della lezione non lo può capire, non è fatto per quello, è fatto per avere, per chi capisce, una definizione univoca. Potete pensare di c'è qualche miglioramento che potete intravedere in questa cosa? Qualcosa si potrebbe dire meglio? Va bene? Poi comunque io la pubblico, possiamo lavorarci meglio, che è caratteristica precipua. Esiste questa parola? Precipua, forse ho messo troppe C. Precipua? Precipua? Voi dite, eh? Mo' vediamo però. No, perché io almeno ho un dubbio, voi siete sicuri? Precipua proprio niente? Precipua? Precipua? Adesso facciamo. Sì, subito. Precipua, no, certo no, precipua. Vabbè, ci vediamo di perna, poi vedremo. Allora, vediamo un poco che dicevamo. Instance è la chiamata dell'oggetto. È tutto gergale, ma a noi ci piace. L'oggetto contiene la descrizione gerarchica, presente una volta sola, contiene l'unica descrizione geometrica, non so come dire, presente una sola volta, è bellissimo. Ma l'oggetto stavolta può essere frutto di un processo di dignificazione, cioè presentare al suo interno delle instance di livello inferiore.
Sì. Sì, sì. E poi essere a sua volta una instance di un oggetto di diventare a sua volta l'oggetto può diventare anche un'instance.
Certo. Certo, l'oggetto contiene, ma l'oggetto a sua volta può essere frutto di un processo di rappresentare delle instance e a sua volta è a sua volta essere chiamato come instance di livello superiore. Questo è. L'insieme instance-oggetto crea dunque la struttura informativa e procedurale di un modello gerarchico che è caratteristica precipua di un BIM. Cioè, non è fatto per essere, è fatto per essere condiviso, è gergale, però deve essere gergale chiaro, il più chiaro possibile. Non pretendiamo che una, cioè noi potevamo dire a Stella e Chiara all'inizio della lezione, questo è il problema, tu devi fare un instance e la devi chiamare oggetto, l'oggetto contiene la descrizione geometrica eccetera, quindi se intrecciano l'occhi, capito, all'inizio della lezione, ma alla fine invece ti deve essere chiaro, no? Anche se io vorrei capire Livio Eleuteri come se la caverà a questo punto. Ecco, ci sentirà, e Guglielmo Oro ci sentirà, vogliamo proprio capire come se la caverà. Perché io interrogo agli orali, in particolare nelle lezioni in cui voi non ci siete. Ovviamente, questo lo dico in anticipo, no? E soprattutto le lezioni in cui non c'è, che io domando, perché dato per scontato. Allora, detto ciò, allora, facciamo un piccolissimo tutorial per vedere la cosa, tanto per dire. Dunque, fatemi vedere dove l'ho messo. Dove ho messo SketchUp? C'era? Eccolo, l'ho appena usato. Ok, allora, facciamo tutto da capo, così ce la caviamo subito. Allora. Ok. Ok, allora, prendiamo un poligono, d'accordo? Eccolo qua, me lo so creato. Dunque, la vista, mi piaceva avere una vista sonometrica. Ok. Questo io non mi sto creando, quattro ricorrenze. Ogni volta mi sto mandando, opero normalmente, no? Opero normalmente, ok. Vabbè, ho capito. Questo non si fa così? Sì, si fa così. Può dare, non so la terminologia.
cambiando tutto.
Certo.
Nella storia, la storia c'è una correlazione di una formazione, ma non è la stessa cosa. Tanto è vero che quello che chiama storia, cioè la frequenza di operazioni, invece distanza è un... potrebbe non avere nessuna storia, ho capito, ma proprio così se non è un motivo di distanza. No, ma che te l'ho detto, no, no. Anche per alcuni effetti ci sono sembrati.
Allora, queste abbiamo visto non sono altro che qualcosa completamente autonoma, no? Io la prendo, me la giro, è lei che me la giro, ok? Eccetera. Va bene, allora adesso invece cancelliamo tutta questa cosa, ognuno è autonomo. Invece ragioniamo diversamente. Questo è questo oggetto che mi crea confusione. Ok, allora ritorniamo a noi. Vediamo come ragiona lui. Qual è l'idea nuova? L'idea nuova è che questa cosa qua, vuole diventare per noi un oggetto all'interno di questa costruzione gerarchica. Quindi noi dobbiamo dirglielo che questo è un oggetto. Lui la chiama componente. Allora tu gli dici, guarda che questo signorino qua, ecco, aspetta, però lo devo identificare, devo essere sicuro di poterlo identificare. Eccolo, questo oggetto qua deve essere selezionato, lui deve sapere qual è, lo identifichi come componente, quindi lo chiamo come una componente. Ecco qua che mi appare la mia scheda, ho creato la componente, io lo chiamo in primo istanza, la chiamo A, perché già so dove voglio andare a parare, lo chiamo parallelepipedo. No, lo chiamo rettangolo in questo momento. Vediamo se lui riesce a fare anche un ulteriore salto mentale. Dopodiché io le cambio la descrizione. Ecco il mio piano ed è la mia componente. D'accordo? Ok. Eccolo qua. Questa è la componente, quindi a rigor di termini, sapendo lui che è una componente, come dire, quando io duplico lui, dovrei duplicarla in quanto lui sappia che è una componente. Scopro che il programma ovviamente mi facilita su questa cosa e ha una finestra che si chiama, una finestra che avevo visto, che si chiama componenti, eccole qua, vedete? Come è logico pensare, e poi vedremo proprio esattamente in questo punto, questo tipo di programmi che hanno questa implementazione, ce n'hanno già tante, create di loro, ma quella che a me mi interessa adesso per focalizzare l'idea è proprio quella che io ho creato. Eccola qua, no? Vi ricordate l'ho chiamata rettangolo? È qua. Se io seleziono questa e gli dico, per esempio, ecco, l'ho selezionata, vuol dire che voglio fare delle operazioni. Per esempio ne piazzo un'altra, giusto? Ne piazzo un'altra, immaginiamo che sono le mie police, e ne piazzo un'altra. D'accordo? Ho piazzato quattro componenti che lui sa che sono componenti e che noi chiamavamo object. E fino a qua ci siamo? Potrei fare il test che dovrebbe poter funzionare, e cioè selezionarne una e ruotare, credo che si ruoti così qui, lei, vediamo un poco perché, ok. Questo è molto importante, perché vi ho fatto il test, che questa rimane una componente di cui io l'ho soltanto ruotata, oppure teoricamente la posso prendere, se ci riesco, e spostarla, no, qua c'è un comando di spostamento, che credo che sia questo, se non mi ricordo male, sì, e la posso spostare. Quindi le due caratteristiche funzionano, giusto, è una componente. Adesso facciamo un altro ragionamento. Proviamo a modificarle tutte insieme, d'accordo? Allora, proviamo a dire, di scegliere una componente e dire, io ti voglio modificare in quanto componente, eccolo qua il comando, modifica componente. Ok, allora, vediamo un poco come si faceva. Ok. Ok, modifica componente. Allora adesso... Ok.
Devo chiamare solo il primo, però, quello che ha creato, non anzi, quello a sinistra, non anzi, deve no. Fare
proprio.
Deve entrare nel componente.
Devo entrare nel componente da qua?
No.
Da qua? Non l'ho appena fatto prima nel coso, quindi so che si fa, adesso non mi ricordo come si faccia.
Ma hai fatto il tanto con che devi farne
due. Devo fare due clic?
Sì.
Ok. Ok, perfetto, esatto. Allora, grazie. Lui, in questo caso, io sono con modifica della componente, ma in realtà io voglio modificare tutte le componenti. Siccome lui lo sa, ecco che cosa sta facendo, vedete? Sono tutte le... Questa che è anche localizzata, non importa, e lui è quel ragionamento che dicevamo prima. Eccolo qua. Quindi io ho modificato tutte le componenti, cioè non è che ho modificato tutte le componenti, ho modificato la descrizione di una e siccome loro sono tutte legate, in questo caso lui ragiona in questo determinato modo. A rigor di termini, adesso io non so come fare, ma non c'è nessuna differenza che tu cambi la descrizione, tu devi poter modificare anche la descrizione, adesso io non so come farla. Forse devi chiudere la trasformazione, entrare qua dentro, entrare dentro questo affare, proprietà, eccolo qua. Invece di rettangolo, io lo chiamo parallelepipedo, giusto? E io dico, è diventato parallelepipedo? Sì. Ah, ok. È diventato un cubo, ok? Lui sa che ci sono 6 ricorrenze di questa cosa e fino a qua siamo sotto controllo, giusto? Abbiamo visto questo primo livello. Secondo livello, me ne faccio un altro, mi prendo un cerchio, me lo faccio, ok? Lo dico che è una componente, glielo devo dire che sto facendo una componente. Ok, vuol dire tu alla base su questo trasformalo in componente, crealo come componente e lo chiamo cerchio e facciamo la stessa identica cosa. Ok, lo creo, è una componente, me lo prendo e me ne inserisco quanti voglio, posso anche, diciamo, ok, ci siamo? Dopodiché che cosa posso fare? Questo cerchio lo posso chiamare cerchio A, abbiamo capito come fare. A questo punto io mi faccio un primo livello di innestamento, come dire. Guardate che come ragiona lui, ognuno ragiona in maniera diversa, ma il problema, quello che a me mi interessa è che voi capite il concetto. Io dico, ok, adesso... Questo e questo, specificatamente questi due, me li trasformi in una nuova componente di livello gerarchico superiore. Ok, è una nuova componente. Per capire che è un livello gerarchico superiore io la chiamo B. Ok? E la chiamo... scrivania, so perché. Ok. Vedete come la fa? Quando vi dicevo il discorso del baricentro, vedete che lui crea sostanzialmente un'area virtuale che mi serve poi per piazzare questo nuovo oggetto, no? E quindi questo qui, gli altri non sono legati, questo invece mi determina appunto una nuova componente che io posso ovviamente a questo punto prendere, dov'è scrivania, e reinserire. Ovviamente le mie modifiche, è lo stesso ragionamento di prima, A questo punto io posso operare a due livelli gerarchici, cioè posso muovermi dentro scrivania e per esempio mettere queste due molto più vicine l'una dall'altra, una ruotata dall'altra, oppure che cosa potrei fare? Potrei andare a livello gerarchico inferiore, cioè quella del cerchio, e per esempio estrudere il cerchio. Ok? Che cosa mi aspetto a questo punto? Che non soltanto a livello A tutti i cerchi siano modificati, ma siano modificati in maniera nidificata anche a livello B. È ovvio che deve avvenire, non può non avvenire, ammesso che io riesca a distruggerlo. E quindi questo tipo di modifica avviene sia nel cerchio, sia evidentemente nel sistema, no scusate, nel sistema scrivania, che è questo, vedete che è formato adesso dai due insieme, quello è un cerchio, è un cilindro, eccetera, 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 posso andare avanti. È interessante capire a questo punto, tanto per curiosità, quelle che sono alcune possibilità di questa, di questo sistema. Questo sistema quindi innanzitutto è un sistema, come dire, da un certo punto di vista efficiente, perché pensando al sistema delle trasmissioni noi guadagniamo un sacco di potenza perché le informazioni vengono date una volta sola, ma è molte molte più cose insieme e adesso ne vediamo alcune. Comunque questo serviva per farvi un po' capire meglio qual è il concetto. Questo è chiaramente lo 0,001 di una realtà di cose, però vi fa capire il concetto. Allora adesso andiamo un pochettino avanti sul perché, questo è anche un sistema in qualche maniera intelligente. Che cosa intendiamo dire intelligente? Che se noi intendiamo dire questa cosa, è un po' come i co-layer. Se noi non abbiamo, se noi siamo stupidi, utilizziamo dei layer stupidi. Quanto più siamo sofisticati, che vuol dire quanto più categorie di indagine, di interpretative e trasformative dell'architettura noi abbiamo, tanto più il nostro modello, che anche a soltanto un livello di layer, è in qualche maniera intelligente. Non intelligente in quanto lui ci ha prodotto direttamente lui, ma intelligente in quanto lui incorpora la nostra, diciamo, capacità critica. È il modello che è costruito a maggiore o minore intelligenza rispetto alla mia intelligenza, è un effetto specchio dell'intelligenza. La stessa identica cosa avviene in maniera molto più potente, perché è molto più potente il sistema, con un sistema di tipo gerarchico, un sistema BIM. Perché? Perché chiaramente io posso interpretare il reale attraverso questa struttura mentale. E questa struttura mentale può essere tanto più sofisticata quanto più io ho in mente una serie di relazioni. Una delle forme più semplici e più banali per lavorare su questo diciamo apparato, proprio uno dei più flat, è quella, ecco perché si adoperavano tantissimo in sistemi di renderizzazione, è che la descrizione iniziale, se voi ci fate caso, aveva sempre il discorso del fill. Che voleva dire il fill? Che un attributo poteva anche essere il colore. Ma lo stesso ragionamento, sempre a livello del primitivo, di quello che noi abbiamo avuto oggetto, noi possiamo in quel primitivo mappare in quel primitivo delle informazioni di renderizzazione o delle proprietà dell'oggetto. Che cosa vuol dire? Che io posso dire che quel cilindro è un cilindro trattato con un livello di trasparenza come se fosse vetro, oppure lo posso mappare con il vetro. Perché questo è importante? Perché siccome il sistema è gerarchico, nell'attimo in cui io decido che quello non è vetro ma è marmo, io ho automaticamente la ripercussione in tutto il mio sistema. Quindi, di base, questi sistemi di norma appartengono a tutti i sistemi di renderizzatori, perché è una cosa insita in questa caratteristica. Pensando soltanto al livello basilare, da un solo livello gerarchico, no? Un solo livello gerarchico, il modello complessivo creato da dei componenti. Cambiare alcune caratteristiche del componente, di grana, di porosità, di trasparenza o di mapping, marmo, legno, cavolo contro cavolo, è immediatamente ripercorso in tutti gli altri. Se voi ci avete fatto caso, adesso io non l'ho fatto, mi sono pure messo SketchUp, ma voi avete visto subito che c'è la palette materiali, no? La palette materiali vuol dire un bitmap che tu in realtà appiccichi a quello per dare l'effetto del materiale. Se lo appiccichi in maniera gerarchica, io non l'abbiamo fatto, ma il cilindro invece di essere il cilindro grigio è il cilindro paralegno o il cilindro paraferro o quello che te pare, d'accordo? Ma questo è soltanto al primo livello, il livello più, di nuovo, quasi banale. Quando la tua piramide gerarchica si apre molto di più, tu puoi sviluppare dei modi in qualche maniera di guardare all'architettura come un insieme di relazioni gerarchiche che ti consentono di in qualche maniera indagare, prima iniettare nel processo alcune caratteristiche e poi indagare in varie maniere quello che tu hai creato, perché una delle caratteristiche fondamentali dei sistemi gerarchici è la possibilità di mostrare o nascondere. È molto facile in un sistema di questo tipo dire: ok, non mi far vedere queste relazioni. È un concetto di layerizzazione, ma molto più potente, perché si applica in una struttura gerarchica e perché, a rigor di termini, Gabriele, per il discorso che dicevamo, si applica anche alle classi e anche ai layer. Adesso lasciamo perdere questo. Però a questo punto, quando uno ha questo, diciamo, tipo di potenzialità, l'intelligenza con cui tu costruisci questo modello gerarchico è un aspetto decisivo. Allora, parliamo un attimo di questo e poi facciamo di nuovo un ritorno alla sostanza del BIM con un altro concetto che è molto importante, che vi devo spiegare. Vi faccio delle piccolissime dunque esperienze fatte negli anni. Ok. No, è meglio dove eravamo. C'è un percorso che sto lì, becco la lezione. Ok. Allora, ve lo far vedere adesso, una volta che avete capito un po', forse ho cose che sicuramente conoscevate. Qui, che cosa succede? Questo che abbiamo visto la volta scorsa, che questo è anche un'implementazione del BIM, e si sono costruite dentro tutta una serie di caratteristiche di questo. Il libro di Sollazzo un poco ne parla, e anche nel capitolo di N Studio un poco ne parla, ma senza entrare questo, che è il punto, diciamo, come dire, di arrivo. Alcune piccole esperienze. La prima volta che io ho usato questo concetto del BIM è una piccola storia, però è carina perché è vera. Dei miei amici a Carnegie Mellon dovevano realizzare L'interno di questa nicchia cosiddetta, questa nicchia era davanti all'edificio del campus, c'erano cinque nicchie, ognuna era fatta in uno stile, erano finite all'inizio del secolo, quando era costruito l'edificio, i soldi, per cui questa nicchia rimase vuota. Questi due miei amici di carne di melon ebbero l'incarico di completare questa nicchia in stile dorico, e loro mi chiesero di dargli una mano con un modello 3D, pensando loro che io avrei fatto un modello 3D tradizionale. Invece a me interessava proprio testare questa idea che vi ho appena espresso, anche se a un livello molto semplice, però effettiva. Questa è stata poi la realizzazione. Che cosa mi interessava fare a me? Mi interessava, e qua viene descritto in questa cosa, avere un modello gerarchico che a loro in qualche maniera potesse essere utile nella fase di progettazione per calcolare una serie di relazioni molto semplici, però effettiva, tra i coster, che in italiano si chiamano i cassettoni, e diciamo gli elementi murari che tengono i cassettoni. Il tema del cassettone non è proprio così banale, perché ovviamente si muove lungo una semisfera, e le relazioni tra cassettone e parte muraria ha un minimo di ragionamento. Come dovevano avere queste relazioni? Secondo me è interessante testarle nel 3D, non come modello realizzativo, ma appunto come modello gerarchico. E qui riusciamo a vedere alcuni piccoli livelli di quest'altra parola, che è la parola interattività o interazione o interattività, che è quella che ci interessa. Questo coaster io l'avevo fatto così, l'avevo fatto con un sistema di rotazione, questa è la sagoma, e io la facevo soltanto ruotare quattro volte. Ruotando quattro volte avevo appunto lui, il cassettone. Dopodiché che cosa succede? Io questo lo posso deformare, ovviamente, e poi lo posso inserire in un modello gerarchico di livello superiore, che è sostanzialmente uno spicchio, eccolo qua. Quindi il B rappresentano quattro cassettoni inseriti, ciascuno scalato in maniera diversa e ciascuno ruotato in maniera diversa, ma tutti derivanti dallo stesso oggetto, cassettone. E questo mi creava questa struttura, che era uno spicchio, che era qua, e questo spicchio era la chiave per fare un test di tipo interattivo. In che cosa consisteva il test di tipo interattivo? Che io modificavo alcune proporzioni, relazioni di un elemento. Siccome l'elemento era ruotato otto volte a creare la semicupola, io interattivamente ero in grado di giudicare il risultato del cambiamento, arrivando all'idea che questo sistema, diciamo teoricamente quello più normato possibile, in realtà viene disegnato a occhio o a mano, a come ti piace. Questo era il punto di arrivo di questa cosa. Com'è? Il problema qual era? Che sono tutti e quattro dominati dallo stesso coffer, ma siccome questo singolo coffer dentro uno spicchio ogni volta può essere deformato come voglio, cioè non può essere cambiato nella sua struttura geometrica, ma può essere... No, non gli puoi fare questo, no? Lo puoi soltanto piazzare in maniera diversa e lo puoi ruotare in maniera diversa, lo puoi scalare in maniera diversa, non lo puoi deformare in maniera diversa. Non è una deformazione possibile, ma scalandolo lo puoi fare, e poi contemporaneamente giochi con i riempitivi. Tu praticamente ti fai ogni volta un livello di serie B, che è questa, diciamo che è questa, un unico arco. Dopodiché, siccome questo unico arco è inserito a un livello ancora superiore otto volte a formare la cupola, Praticamente ogni volta che tu muovi una componente, una relazione a questo livello, si ripercuote in quella decisiva. Quindi tu praticamente era un sistema molto rudimentale, quindi in quanto tale diciamo ha un valore pionieristico tutta la questione, niente di più di questo. L'unica cosa carina della faccenda è che poi alla fine si è realizzato sostanzialmente, no? Cioè le proporzioni e le cose sono state decise attraverso questo tipo di modello interattivo, perché tu modificavi una, diciamo, un arco di cerchio composto da quattro cassettoni e le proporzioni tra i quattro cassettoni, e vedevi visivamente come ti interessava. Questa qui era per dire, in questa paper, che era una paper di molti anni fa ormai, in cui spiegavo tutte queste cose, spiegavo anche come questi concetti potevano essere usati per esempio per verificare degli elementi di progettazione. Cioè io ricordo che avevamo fatto questo concorso a quei tempi su delle case basse ad alta densità che noi proponevamo in una zona di Roma, e naturalmente ognuno di questo è un oggetto nella nostra, diciamo, gerarchia. Era soltanto piatto il discorso, c'era soltanto l'oggetto e il suo piazzamento reciproco nella planimetria. Questo che cosa voleva dimostrare? Voleva dimostrare che se io poi a un certo punto penso di avere invece del tetto piano, come qua, il tetto tondo, no? Il tetto fatto così, io non faccio altro che modificarlo una volta nell'oggetto originario, e siccome queste tecnicamente sono 200 istanti dello stesso oggetto, cambia automaticamente, io mi posso mettere in una prospettiva, in un punto, in un insieme, e vedere l'effetto di quello come di qualunque altra cosa. E sempre parliamo di entrambi sono a livelli, a soltanto un livello di gerarchia, no? O al massimo due. No, nel caso della cupola ci sono tre livelli: il coffer, cioè il cassettone, diciamo l'arco che ne contiene quattro, e il modello complessivo, quindi sono tre livelli, 1, 2 e 3. Questo vi dà, diciamo, dei livelli di interattività, però. Questo qui ne aveva addirittura soltanto due, cioè io avevo creato una casa in 3D e poi l'avevo piazzata come instance a creare il complesso residenziale. Poi mi veniva in mente, ok, facciamolo a tetto tondo, modifico l'origine, eccolo qua, oppure cambio il colore, oppure cambio il materiale, la stessa cosa, perché lo cambio nel primitivo con quello che noi abbiamo definito oggetto. Con il tempo uno diventa più sofisticato, si fa prendere dall'amore di questi sistemi, che sono anche dei sistemi intellettuali in qualche maniera, e quindi cominciamo a lavorare con sistemi molto più gerarchizzati, no? Però il problema è, come sempre, bisogna vedere il punto in cui ti vuoi fermare, perché praticamente ti puoi partire dalla vite in questo modo di mi serve o meno, no? Però questi sistemi gerarchizzati teoricamente vanno fino a dove ti interessa fare. Vedete, questo era tutto un sistema molto più complicato. Ma su questo in una certa fase ne abbiamo fatto abbastanza lavoro su tutte queste cose. Questa era una paper in uno dei convegni in cui queste cose non erano scontate, e soprattutto non era scontato il ritorno alla progettazione di queste cose. Tutto il lavoro di Terragni contenuto, non è tutto il lavoro di Terragni. Io ho lavorato ovviamente con le categorie classiche dell'indagine critica e storica, ma contemporaneamente io costruivo i modelli in prima persona dei progetti mancanti. Costruire i modelli in una prima fase erano fatte con tecniche vettoriali o booleane, in una seconda fase erano costruite con sistemi gerarchici. E questa fase in cui erano costruite con sistemi gerarchici, di cui appena adesso vi ho spiegato la sostanza, era fatto nella fase in cui io insegnavo poi tecnico di Giusto. Tutto questo lavoro poi è rifluito in questo libro che si chiama Terragni Virtuale, che era stato fatto da due miei laureandi e che quindi avevano portato parecchio avanti, diciamo, tutta questa questione. Quindi nel libro vedete che cos'è questo? Questo a questo punto la capite, che cosa è questo? Questa è la gerarchia degli oggetti e delle instance che serviva a creare questo modello. E questo serviva, questo è un caso molto semplice, però per esempio, ecco, nel caso del Danteum, era molto interessante capire attraverso quale categorie, come lo venivi a organizzare gerarchicamente questo modello, perché il modo in cui tu lo organizzavi effettivamente gerarchicamente, come lo organizzi? Qual è, diciamo, la gerarchia interpretativa? Perché queste gerarchie interpretative sono gerarchie in cui tu proietti la tua analisi, ma poi a loro volta ritornano indietro, perché tu in realtà puoi creare infinite viste, che sono infinite viste critiche in qualche maniera, no? E le puoi creare in 2D, in 3D, in animazione, in renderizzazione, come vuoi, perché il modello è un building informational model, cioè contiene l'informazione, è un'informazione strutturata, questa è tutta la chiave. Quindi queste viste sono viste che nascono dal fatto di mostrare o non mostrare alcune cose, alcune relazioni di questa gerarchia, capito? Di questa gerarchia. E può essere gerarchia di tipo compositivo o di tipo funzionale o un misto, eccetera. E qui vengono, diciamo, descritte. Capirai? Tutto questo andava anche molto nella direzione dell'animazione, come esattamente avviene proprio anche nei film d'animazione, molto spesso sono cose organizzate gerarchicamente. Vi spiego un concetto, ma questo noi l'animazione la usavamo in maniera critica, in maniera di poter creare dei film che erano delle interpretazioni critiche dell'architettura, non erano per fare vedere la renderizzazione, era per fare un'operazione di montaggio e smontaggio critico che era consentita dalla costruzione gerarchica, che è molto più potente della costruzione per layer. Un modo classico per far capire le strutture gerarchiche, far capire perché funziona in animazione, è il braccio. Guardate il braccio. Io posso pensare al braccio esattamente come un sistema gerarchico. E sono effettivamente implementate così nei 3D. Cioè io posso pensare a questo come un insieme che si articola da questo punto, d'accordo? Che ha tutte queste componenti. Allora, se io leggo questo come un oggetto di scala 4, per dire, questo contiene al suo interno una serie di istanze, d'accordo? E che se io lo vedo come insieme, posso fare solamente questa operazione, giusto? Ma a sua volta questo è composto, per esempio, da questo nodo, giusto? Questa parte può essere intesa come istanza contenuta dentro l'istanza di livello superiore. Quindi se io voglio muovere questa istanza, la muovo a questo livello, d'accordo? Si ripercuote ovviamente a livello superiore, giusto? Posso fare questo, no? Ma a questo livello io posso fare solo questo, d'accordo? E questo qua ovviamente va avanti a un livello inferiore, inferiore e inferiore. D'accordo? Allora, questo è un classico esempio di struttura gerarchica e capite perché queste tecniche sono anche molto fortemente connesse alle tecniche, appunto, di costruzioni per, diciamo, per animazioni di oggetti, di persone, di cose, eccetera, eccetera, perché c'è anche, diciamo, questa componente che è una componente molto forte. Dopodiché uno non capisce perché tutta questa questione Abbiamo capito la questione gerarchica, abbiamo capito che la questione gerarchica è legata in qualche maniera a questo concetto di intelligenza. Adesso invece dobbiamo fare un passo indietro, e con questo finiamo, ed è il concetto fondamentale del 3D database. Perché Chuck Eastman lo chiamava 3D database? E perché il Building Informational Model ha molto a che vedere anche con quest'altra caratteristica? Perché lavoriamo per entità, e questa è la ragione. Allora, torniamo al nostro piccolo, apparentemente stupido schiacciapino. Abbiamo visto che quando noi abbiamo creato una componente, d'accordo? E abbiamo detto che questa è una componente, la devo selezionare, lo devo dire che la voglio, ok, l'ho presa, ok, avete visto che cosa mi è apparso? Che mi è apparsa questa? Che cos'è questa? Che cos'è lui? Questa finestra, che cos'è? È che non ho capito. È un record. Un record. È un record. E cioè, adesso cerchiamo di visualizzare in maniera diversa, d'accordo? Invece di visualizzarlo così. Noi lo vediamo in questa maniera, ma non lo dobbiamo pensare in questa maniera. Dobbiamo pensarlo in un'altra maniera. Dobbiamo pensare che quella cosa che mi si è aperta è veramente un record. E che quella entità componente, che io ho chiamato parallele VIP, l'ho chiamata come cazzo da rifare, in realtà è un record. In cui esistono dei field che hanno esattamente la stessa logica di quando abbiamo parlato del record, esattamente uguale, è esattamente la stessa cosa. Che vuol dire che uno di questi field è un field geometrico, cioè contiene, la raffigurazione, qui ce lo siamo perso, di quel parallele vivo, che dice che componente c'ha, dove sta nello spazio, eccetera. Ma in realtà, anche se noi siamo tutti assorbiti da questa cosa, in realtà questi altri field, teoricamente molteplici, sono tutti catturati dentro. Quella cosa è un record che contiene, in questo caso, 4 field, ma in realtà ne può contenere molti altri, teoricamente infiniti, perché quella è la cosa, no? Allora, tipicamente, diciamo, ok, ha componenti geometriche, che componenti può avere? L'altra, che è la più stupidissima che ci può essere, può avere componenti di mapping. Quindi può avere un raster sostanzialmente associato, quello che dicevamo prima, per cui ha delle componenti di mapping, d'accordo? Per cui corteccia d'albero, no? Ovvero marmo, ovvero vetro, giusto? Che componente, pensiamo un'altra componente che può avere, ragionando su questa componente. Dopo per field, pensiamo in un altro. Nuovo di memoria. Due sono componenti, cioè vabbè, erano infinite. Siamo in un altro. Peso specifico per centimetro.
puoi mettere il titolo, è quello un altro concetto, puoi mettere tutto. Il peso specifico per centimetro che tu metti come valore può essere interfacciato ad un altro rapporto.
Affincato così.
Esatto. Ecco perché un database e spreadsheet possono essere combinati insieme. Quindi, seguimi un attimo. Se io in questa casella o in questo field dico attivo peso e attivo peso specifico per centimetro quadrato o per centimetro cubo, posso fargli fare un calcolo a lui? Cioè dire, ok, a questo punto ho la geometria, ho il peso specifico, mettimi il peso complessivo. Quindi, gli database sono fatti così, Cioè io posso avere anche all'interno dello stesso database un risultato combinato, perché facilmente posso fare. Quindi io posso avere il peso di questo, non in termini assoluti, ma legato alla sua geometria. Da quanto ci regalo, giusto? Ok. Dopodiché posso avere questo tipo di informazione per la traversanza termica? Ok. Posso avere questo relazionato a un posto? Sì. Che cosa vuol dire questa faccenda? Che io quando ho creato questo componente e gli ho dato per esempio il mapping ferro, facciamo un esempio, questo qui magari quello che è il mapping ferro non è soltanto mapping ferro, è il peso specifico del ferro, è il costo del ferro, e poi che cosa potrebbe essere? Potrebbe essere l'indirizzo della ditta fornitrice di quel ferro, o meglio a quel punto. Provate a ragionare all'inverso un momento. Cioè io ho immaginato, non so, quando mi lascio la terra, me le metto io queste informazioni, giusto? E poi in una di queste caselle mi metto col telefono, che lo posso fare, perché il problema è che deve essere sempre omogeneo, una volta che tu sei omogeneo, non c'è nessun problema. Posso mettere qualunque di queste informazioni, basta che io dico. Posso mettere il telefono, oppure posso mettere il sito web che mi produce questo. A un certo punto, a uno che ha la ditta, che viene in mente a lui? Che cosa gli viene in mente? E questa è una delle basi fondamentali della potenza del BIM. Che gli viene in mente? Non ho capito. Come? Funziona che me la dà l'azienda stessa. Me la dà l'azienda stessa il database. È lei che me la dà. È lei che me la dà, non sono io che me la creo, ma è lei me la dà. Cioè, come con la lampadina, una volta che c'è un sistema, a me mi arriva il record, e è sostanzialmente il record di quel prodotto, o di quel materiale, o di quella cosa, che io la inserisco nel mio BIM. A questo punto, siccome tutta questa faccenda, come abbiamo visto, è una faccenda appunto gerarchica, che vuol dire che quei quattro costruttivi che avevamo fatto prima, teoricamente, interrogando il database, io ho le informazioni di costo, quanto vedrete, e quello che questa abbiamo fatto con 10 litri, due volte, immaginate che io moltiplico questa cosa. Immaginate quindi, per esempio, che io voglia fare come fanno ormai in Cina, ve lo facevo vedere un paio di anni fa, che fanno le cose proprio, diciamo, praticamente così. Allora, le componenti che tu prendi sono già componenti interfacciate in questo sistema, per cui il modello 3D diventa appunto questa sorta di 3D database, questa è la parola, 3D database, perché di fatto dentro di sé incorpora tutte queste possibilità. Quindi le possibilità di preventivi, le possibilità di conflitti, le possibilità di pesi, le possibilità di normative, in parte anche alcune possibilità di intelligenza artificiale che cominciano ad essere introdotte in questo tipo di ragionamento.
Naturalmente, e qua è la grande, diciamo, come dire, scontro, tutto questo porta da una parte a un efficientamento molto forte, se tu lo pensi, dall'altra parte porta a una sorta di standardizzazione, no? Tendi a fare una maniera in cui sei estremamente facilitato a fare. Ricordo io da questi primi CAD, RADACH, ARCHICAD, eccetera, eccetera, che di fatto erano il sogno dell'architetto bravino, veloce, ma che certo dentro quei canoni stava. C'aveva la scala a chiocciola era pronta, era fatta, già era 3D, la scalavi, la facevi, sapevi quanto ti costava, eccetera, il tetto, la cosa, eccetera, no? E creavi, cioè, la tendenza, la linea di tendenza può essere anche una, anzi, in parte un poco lo è, tende ad essere abbastanza omologante, no? Abbastanza omologante, quanto più questo sistema è standardizzato, è come comprare in qualche maniera componenti in qualche maniera già preformate, che ti garantiscono un certo... Allora, qui c'è tutto un battle su questo punto, no? Perché è chiaro che molti studi cosiddetti impegnati, d'avanguardia, eccetera, considerano invece come standard fondamentale la conoscenza di software come Grasshopper, che viene considerato la chiave, che non è esattamente questa cosa, è un'altra cosa. È molto più procedurale su alcuni, diciamo, concetti di variazioni e casomai quando si arriva a una vera concettualizzazione del tutto viene trasformato effettivamente in un BIM, no? Quando entri in degli aspetti di componenti e soprattutto di componenti in qualche maniera standard, in qualche maniera standard, perché là la sua forza, no? E, diciamo, va in quella direzione, no? Quindi non bisogna demonizzare niente, e tantomeno demonizzare il BIM, però capire del perché, diciamo, sono tipo, è un po' come era una volta AutoCAD da un certo punto di vista, no? Sono software che tendono a portare una certa buon livello produttivo, ma anche di tipo in qualche maniera standardizzato, no? Abbastanza standardizzato, quindi possono anche essere molto, così, come dire, un po' limitativi da un certo punto di vista. Ma è una rivoluzione decisiva che non si può non avere, cioè in queste 2 ore e mezza, 3 ore, spero di avervi fatto capire che parliamo della cosa importante, che voi ve la ritroverete, ve la dovete ritrovare, forse dovete cominciare a metterci le mani, noi nell'ambito di questo corso questo è quello che possiamo fare. Dimmi che dicevi, prego.
Dicevo che comunque per avviare questa cosa, un software come REST sviluppa un suo per gli imparamenti interno.
Ah, ecco.
E quindi non sono di seguimento di software.
E certo. Certo, e trasformarlo in...
Portando una cosa, nella riporta del parametrico, cioè la
ricaduta... in tutto il BIM, certo. Altra
parte... Che non è sensibile quanto per software può incorporare infiniti ulteriori partiti.
Esatto, invece quello è più bloccato.
Sono proprietari, quindi sono loro che decidono...
Come quanto, però lo stanno inseguendo. Allora, per dire... In due parole, adesso anche dal punto di vista un pochettino, allora ai ragazzi interessa meno, ma a noi interessa di più. Io tutto il rapporto con questo, la prima volta ce l'ho avuto con Chuck Eastman negli anni 80, in cui si parlava appunto ancora di 3D database e tutte le persone lavoravano su questo. Poi quando sono arrivato a Zurigo, io ho notato, io facevo un corso su Terragni, e col corso di Terragni usavo i sistemi gerarchici per conto mio per l'analisi dell'architettura in maniera critica. Loro invece lavoravano dentro AutoCAD con i block, quindi facevano più o meno la stessa cosa lavorando con i block, perché il block è, diciamo, a livello minimale è la stessa cosa, diciamo, no? Esatto. Cioè, era questo sistema esterno e qui lavoravano con il blocco. E poi lavoravano anche contemporaneamente nella parte aperta di AutoCAD, che credo che ci sia ancora, che era AutoLisp. Loro con AutoLisp, diciamo, simulavano, diciamo, dei ragionamenti alla Grasshopper, per intenderci, però facendoli proprietari, in qualche maniera, facendoli con la parte in AutoLisp. Quindi sì, è un rapporto tra i due, e questo, insomma, vedete voi. A me mi interessa, all'interno di questo corso, che uno abbia un'idea di un pochettino di maggiore, magari non tanto pratica, perché non possiamo fare un corso pratico, però dal punto di vista concettuale capire il mondo in cui si stanno muovendo queste cose, e del perché in fondo il BIM, interpretato in questa maniera, in realtà è molto potente, perché attrae tutta una serie di aspetti pragmatici, tutta una serie di aspetti anche di organizzazione, anche con l'industria delle componenti, no? Che è molto importante. E teoricamente fino a un certo punto ci sono tanti casi in cui si adottano anche tecniche di intelligenza artificiale. Che cosa vuol dire? Vuol dire di invitare un dialogo tra progettista e software per trovare delle scelte ottimali, per esempio dal punto di vista dell'illuminazione solare, della coibentazione dei materiali e altre, no? Perché anche all'interno di questa cosa, ovviamente, il 3D database può essere anche interrogato da un sistema esperto, quindi con tecniche di intelligenza artificiale. Quindi diventa un po' un hub, come dire, no? È un hub di informazioni strutturate di varie componenti. Dopodiché, la prossima volta, che è l'ultima volta, quasi, noi finiamo con due lezioni importanti, con tre lezioni importanti, anche quella di Gabriele, ovviamente, tutte e tre, in cui riprendiamo i fili un po' di tutta la cosa. A me mi interessa ricadere in due modi che vedrete. Uno è capire perché l'interattività che è insita in questi concetti è un qualcosa che trasmigra di nuovo dai media all'architettura stessa. Questa è la prima cosa. E seconda cosa che vi voglio far capire è perché noi lavoriamo in un'idea di spazio diversa dall'idea di spazio tradizionale. Quindi noi così concludiamo la parte del corso. Nel frattempo vi diamo le informazioni su quello che andrà a essere sia la parte orale, sia la parte, diciamo, di appuntamenti intermedi per portare avanti il progetto. Ok? Abbiamo fatto abbastanza stradina anche oggi.